Tra i 2 e i 3 anni, il tema della rabbia infantile diventa una questione veramente bollente. Le mamme e i papà rimangono spiazzati e vengono messi a dura prova dai repentini eccessi di ira dei figli, dalle loro urla e dall'impuntarsi. Nella puntata di oggi vedremo cosa non devi assolutamente fare quando tuo figlio si arrabbia e ti sembra che possa esplodere da un momento all'altro e cosa esattamente puoi fare per aiutarlo a gestire questa emozione scomoda. Parleremo di questo subito dopo la sigla. Sarò una brava mamma? Sarò in grado di capire i bisogni dei miei figli e rispondere ad essi? Riuscirò a non replicare gli errori che i miei genitori hanno fatto con me? Siamo tutte vittime di un incantesimo. Ci siamo addormentate e stiamo aspettando che arrivi il principe azzurro a salvarci. Ma non arriverà alcun principe azzurro, perché il principe azzurro non esiste. Non possiamo delegare la responsabilità di essere migliori dei nostri genitori. Non possiamo far vivere a nessun altro la nostra vita. Questo è A Metà Strada, il podcast di psicologia e crescita personale dove i bisogni delle mamme e dei figli si incontrano. A cura di Maria Rosa Ragnelli. Buongiorno e benvenuta alla puntata numero 6 di questo podcast A Metà Strada. Io sono Maria Rosa Ragnelli e oggi parleremo di rabbia. La rabbia dei bambini, questa emozione così scomoda che a volte ci spaventa e che vorremmo allontanare a tutti i costi. Prima di scoprire cosa possiamo fare quando nostro figlio si arrabbia, dobbiamo capire che cos'è la rabbia, perché i bambini si arrabbiano e quale messaggio c'è dietro la rabbia dei bambini. Quando pensiamo alla rabbia, e in particolare alla rabbia dei bambini, molto spesso commettiamo 3 errori. Primo errore, pensare che la rabbia sia un'emozione negativa, cattiva e pertanto vada allontanata. La rabbia è un'emozione primaria e come tutte le emozioni ha una funzione. È primaria perché la possiamo osservare già in bambini molto piccoli ed è primitiva perché è un'emozione che abbiamo in comune con i nostri primati. Perché pensare che la rabbia sia qualcosa di negativo e quindi la dobbiamo allontanare è un errore? Perché non esistono emozioni buone o cattive, negative o positive, ma piacevoli e spiacevoli. La rabbia ci permette di difenderci, di rispondere alla minaccia e di conservare la nostra specie. Tra i 2 e 3 anni il tema della rabbia infantile diventa una questione veramente bollente. Le mamme e i papà rimangono spiazzati e vengono messi a dura prova dai repentini eccessi di ira dei figli, dalle loro urla e dal loro impuntarsi. A quest'età la rabbia si manifesta spesso come un segnale di passaggio tra una fase e l'altra. Il bambino fino al primo anno di età è completamente dipendente dal suo adulto di riferimento, che sia il genitore o l'educatore, se parliamo del nido. Intorno ai 2 anni inizia ad avere la consapevolezza che alcune cose riesce a farle da solo. E che queste azioni provocano una reazione nell'altro, modificano il contesto nel quale è inserito, quindi il bambino inizia a sperimentare una certa dose di potere, ovvero sa e vede che può modificare alcune cose, come il comportamento del genitore o il posto degli oggetti. E per fare questo il bambino utilizza l'emozione della rabbia proprio per affermarsi e per affermare la fatica che sta vivendo, ad esempio, per la nascita del fratellino o della sorellina. E noi genitori ed educatori dobbiamo avere in mente questo quando ci relazioniamo con un bambino arrabbiato. Questo non significa adottare uno stile permissivo o lassista, ma essere consapevoli e prendersi quindi la responsabilità delle proprie azioni. Il secondo errore che possiamo commettere è credere che i bambini abbiano la competenza per gestire la rabbia. Tu mi dirai, ma non è vero che noi adulti pensiamo questo. E allora prova a pensare a tutte quelle volte in cui tuo figlio si arrabbia e tu, non comprendendo il suo comportamento, inizi a dire: non lanciare la forchetta, perché fai così? Non c'è bisogno di urlare, non mi piaci quando urli, non fare questo, non fare quello. Oppure ti dici: non capisco perché quando mio figlio si arrabbia inizia a lanciare tutto quello che ha in mano, inizia a mordere, mi dà dei pugni. Ecco, per evitare di commettere questo errore dobbiamo capire che cosa accade nel cervello del bambino quando si sente nervoso, stressato, arrabbiato. Il bambino vive un'iperstimolazione del corpo che lui non riesce a gestire. Si abbassano i livelli di serotonina, che è un ormone che aiuta proprio a inibire l'impulsività, e si alzano invece i livelli di cortisolo, che è il cosiddetto ormone dello stress. Le ricerche in quest'ambito ci dicono che un basso livello di serotonina può rendere le persone molto più aggressive e impulsive. E questo dato vorrei proprio sostanziarlo con alcune ricerche che sono state fatte in quest'ambito, ed è stato visto che le scimmie rhesus, che registrano livelli bassi di serotonina, mostrano proprio di avere un atteggiamento molto più aggressivo nei confronti delle altre scimmie, si feriscono di più e muoiono prima. In uno studio del National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism, Kotulak, spero di aver detto, insomma, aver pronunciato il nome nel modo giusto, cita proprio uno studio sulle scimmie con un basso livello di serotonina, e queste scimmie avevano mostrato appunto di essere più aggressive, impulsive, e avendone l'opportunità si lanciavano in voli spericolati di ramo in ramo, cose che invece le altre scimmie non facevano. È vero anche che non tutti i bambini provenienti da realtà disagiate diventano poi aggressivi, e perché c'è anche una vulnerabilità genetica da tenere in considerazione, ma quest'autore afferma proprio che un buon genitore costituisce il salvagente contro la serotonina bassa, offrendo un efficace conforto ai disagi e ponendo dei giusti limiti ai comportamenti inaccettabili. Nota quanto è affascinante e complesso tutto questo meccanismo e quanta responsabilità abbiamo. E utilizzo il termine responsabilità e non colpa, perché la responsabilità è proprio l'abilità di rispondere alle difficoltà o comunque alle richieste e alle esigenze dei nostri bambini. Noi abbiamo il potere di plasmare il loro cervello, ovvero di modificare la struttura del cervello dei nostri bambini. Come? Attraverso l'esperienza, ovvero attraverso quello che noi facciamo vivere loro. Vuoi perderti questa opportunità? La psicoterapeuta Margot Sutherland, nel suo libro Aiutare i bambini pieni di rabbia e di odio, illustra proprio come in uno scoppio di rabbia le capacità di pensiero del bambino, cioè la parte superiore del cervello, la cosiddetta neocorteccia, non funzionano pienamente, ma vengono come sospese a causa della sovrastimolazione corporea in atto nell'organismo infantile. Questa psicoterapeuta, che ha a lungo lavorato con bambini positivi, segnala proprio che quando un bambino è molto arrabbiato non riesce a mettersi nei panni dell'altro, e a volte l'unica possibilità che ha, l'unica strada percorribile per lui, è quella di attaccare, esattamente come fosse un animale braccato. Vediamo ora il terzo errore che possiamo commettere. Ovvero pensare che la rabbia sia solo distruttiva e quindi non possiamo aiutare i nostri bambini a trasformarla in energia vitale e quindi in energia positiva. Per evitare di commettere questo errore, non dobbiamo quindi puntare all'eliminazione della scarica motoria o alla negazione della rabbia stessa e pensare quindi subito a tranquillizzare e calmare il bambino, anche perché abbiamo visto che non funzionerebbe, perché proprio tutta quella parte della neocorteccia, tutta la parte del cervello superiore, è assente in quel momento, è come se fosse assente. Alla luce di tutto ciò, allora, cosa non dovremmo mai fare quando ci troviamo di fronte a un bambino arrabbiato? Dire al bambino di calmarsi. Abbiamo visto che questo non può funzionare perché noi stiamo parlando a una sua parte del cervello che è assente, quindi è come se stesse dormendo e non può farlo quindi. Urlare e arrabbiarci a nostra volta. Come effetto immediato avremmo l'iperattivazione del cervello rettiliano, cioè quella parte del cervello che il bambino ha già attivato. Non faremo altro che infuocarla ancora di più. Abbracciarlo anche se lui non vuole. Alcuni bambini desiderano il contatto fisico, mentre altri no, e dobbiamo rispettare questa volontà. Punire e svalutare. Il bambino non si sentirà compreso, ma anzi si arrabbierà ancora di più. Chiudere la rabbia in una scatola o in un cassetto. Che a cosa mi riferisco? A tutte le volte che, per esempio, svalutiamo, sminuiamo la rabbia, quindi diciamo dai, non ti stai arrabbiando, oppure non c'è bisogno di arrabbiarsi per questa cosa, dai, oppure anche proprio fisicamente, per aiutare i nostri bambini, facciamo finta che prendiamo la rabbia, la chiudiamo in un cassetto e la mettiamo da parte. Bene, tutto questo non funziona, non fa altro che peggiorare la situazione. E allora, cosa possiamo fare noi adulti per aiutare i nostri bambini? Prima di aiutare i nostri bambini, fermiamoci un attimo e riflettiamo su queste domande. Come si chiama l'emozione che sta vivendo mio figlio? È rabbia o qualcos'altro? Come si sta manifestando? Cosa mi sta dicendo? E solo dopo, come posso aiutarlo? È vero, le sfuriate sono faticose, pesanti da gestire, a volte incomprensibili e molto spesso imbarazzanti, soprattutto quando avvengono in un luogo pubblico. È vero che la rabbia va gestita nell'immediato, ma il nostro compito non è quello di domarla, chiuderla in un cassetto e dimenticarla. Bisogna utilizzare strumenti e strategie che comprendono il momento di rabbia che il bambino sta attraversando, tenendo presente il bambino nella sua globalità. Dobbiamo quindi aiutare i nostri bambini a regolare questa emozione così potente, modulando l'intensità della sua manifestazione. Le ricerche ci dicono che le sostanze chimiche che maggiormente contrastano lo stress sono l'ossitocina, la serotonina e gli oppiacei prodotti dal cervello stesso, le cosiddette endorfine, che sono tutte droghe naturali che produce il nostro cervello. È scientificamente provato che coccole, abbracci e carezze, sorrisi e parole gentili fanno alzare i livelli di ossitocina. Continua ancora la Sunderland in questo libro e lei dice: bambini appagati, felici e che si sentono amati o coccolati tenderanno meno a manifestare impulsi aggressivi o ad attaccare brutalmente gli altri. È vero che la scarica emotiva, quindi battere i piedi, urlare, piangere, scagliare oggetti, è la parte più difficile da affrontare e da tollerare per noi adulti, soprattutto, come dicevo prima, se siamo in pubblico. Ma questa componente è essenziale. E allora, cosa possiamo fare? Possiamo aiutare i bambini a individuare modalità di scarico sicure e non dannose, né per loro né per gli altri, come saltare velocemente sul posto, fare insieme una corsa in giardino, fare la lotta di cuscini, dare dei pugni al cuscino, mettere per esempio una musica movimentata, insomma, provare diverse strategie che abbiano però come obiettivo il movimento del corpo. E più il bambino è piccolo, più il corpo rappresenta la via comunicativa d'elezione. La rabbia del bambino deve poter diventare poi oggetto di dialogo, interesse, gioco, ma anche espressione artistica, disegno, suono. Qualcosa quindi che non sta più solo dentro al bambino, ma qualcosa che invece sta fuori, nella relazione. E dopo aver dato quindi la possibilità di scaricare questa energia, il nostro obiettivo deve essere proprio quello di dare voce alla rabbia, capire il messaggio che c'è sottostante per favorire un incontro evolutivo tra i bambini e l'emozione della rabbia. Per fare questo, però, dobbiamo prima entrare in sintonia con i nostri bambini e poi aiutarli a canalizzarla verso qualcosa di costruttivo. A tal proposito, Siegel parla proprio della strategia di entrare in sintonia e reincanalare. Se sei arrivata fino a qui, sarà più facile per te riuscire a comprendere perché il tuo bambino, quando si arrabbia, sembra che possa esplodere da un momento all'altro. Non riesce ancora ad autoregolare l'intensità della sua emozione perché non ha pienamente ancora sviluppato quella parte del cervello, la neocorteccia, appunto, deputata anche a regolare le emozioni. Pertanto, quando prova un'emozione intensa, passa subito all'azione e non ha ancora la competenza di utilizzare il pensiero per mediare tra l'emozione e il comportamento, come invece dovremmo aver imparato noi, che se ci arrabbiamo con qualcuno e vorremmo tirargli un pugno in faccia, non lo facciamo perché sappiamo che non è una strategia utile e facciamo del male all'altra persona. Quindi utilizziamo il pensiero, una volta che però ovviamente ci siamo calmati, per capire come rendere più funzionale la nostra risposta, utilizzando quindi la rabbia come energia vitale. Il bambino tutto questo non lo sa fare e dobbiamo aiutarlo noi ad acquisire questa competenza. A me piace proprio dire che noi dobbiamo prestare la nostra neocorteccia ai nostri bambini. Primo passaggio, entrare in sintonia con lui, capire come si sta sentendo, che cosa lo fa arrabbiare così tanto e se siamo sicuri che l'emozione che sta provando è rabbia. Nominiamola, diamole un nome. Vedo che sei molto arrabbiato, il tuo viso mi dice questo e proviamo proprio a descrivere quello che vediamo, quindi quello che vediamo nel suo viso ma anche nel suo corpo. Solo dopo aiutiamolo a trovare un canale per entrare in connessione con il significato della rabbia e scoprire quindi il messaggio che c'è dietro. Per i bambini più piccoli di 3, 4, 5 anni si può coinvolgere tutto il corpo e giocare a fare il personaggio e l'elemento scelto per esempio dal bambino. Ad esempio potremmo dire loro: se la rabbia fosse un personaggio dei tuoi cartoni preferiti, chi sarebbe? Oppure se fosse un elemento presente in natura, a che cosa assomiglierebbe? Al fuoco, all'acqua, al vento, alla terra, a un albero? Si può anche stimolare il bambino a immaginare e imitare la voce della rabbia. Come parla la rabbia? Che voce ha? Parla forte o piano? Con i bambini più grandi, di 7, 8, 9 anni, possiamo proporre loro di pensarla come un individuo in carne ed ossa. E a tal proposito, Francesca Broccoli, nel suo libro Lascia che si arrabbi, parla proprio della signora rabbia, come una signora, appunto. Oppure inizialmente lasciare i bambini liberi di scegliere il loro personaggio. In questo modo la rabbia diventa una cosa altra dal bambino, perché qualcuno che arriva diventa oggetto di curiosità, momento di riflessione e occasione di creatività per i bambini e i genitori. Francesca Broccoli ci suggerisce ancora di fare capire ai nostri bambini che siamo colpiti dalla loro scelta e restituiamole valore. Un mostro? Sai che hai ragione. Delle volte ci si arrabbia così tanto che sembra di assomigliare a dei mostri per un po'. E dimmi, è grande questo mostro? Che poteri ha? O ancora, è vero che la rabbia assomiglia a un vento impetuoso che quando arriva spazza tutto? Una volta che siamo entrati nel mondo della rabbia, l'abbiamo conosciuta, l'abbiamo fatta entrare in casa e l'abbiamo ascoltata, sempre Francesca Broccoli ci suggerisce proprio di proporre al bambino di salutarla con un gesto, una canzone, un bigliettino, una poesia o semplicemente qualche parola. Perché per parlare della rabbia dei bambini sono finiti. Perché per parlare della rabbia dei bambini sono finita a parlarti di come è strutturato il cervello dei bambini e ho messo in luce anche quello che peggiorerebbe la situazione? Perché nella mia esperienza di quasi 10 anni nel campo ho capito che tre sono gli ingredienti necessari di cui ha bisogno una mamma per creare una relazione forte e appagante con i propri figli e sentirsi pertanto una mamma competente ed efficace e una donna felice. Il primo ingrediente di cui hai bisogno è imparare a gestire le emozioni dei tuoi figli, per connetterti a loro, comprendere perché i bambini a volte vanno in escandescenza, dicono sempre no e quando si arrabbiano iniziano a darti dei pugni. Per iniziare a comprendere tutto ciò, devi capire come funziona il loro cervello, che è completamente diverso da quello degli adulti. Pertanto, è necessario relazionarti con loro in modo diverso da come potresti relazionarti con un adulto. Questa strategia ha portato Francesca, una mamma che ho seguito, a capire che se il figlio quando si arrabbia, urla e lancia qualsiasi cosa abbia in mano, non è perché faccia apposta o perché la voglia sfidare, ma semplicemente perché ancora non ha una parte del cervello pienamente sviluppata che gli permetterebbe di ascoltare quello che gli accade nel suo corpo, capire che si chiama rabbia e gestirla. Apprendere questo ti permetterà di entrare in sintonia con i tuoi figli più velocemente, rimanendo calma e sentendoti più efficace. Il secondo ingrediente consiste nell'imparare a darti il permesso di mettere al primo posto i tuoi bisogni senza dover togliere tempo all'essere una mamma presente. Infatti, uno dei problemi che affligge una mamma è voler essere presente, affettuosa e dedita ai propri figli senza rinunciare ai propri spazi personali e senza sentirsi in colpa se trascorre un'ora in palestra o se esce prima dal lavoro per andare dal parrucchiere. Questa strategia ha permesso un'altra mamma che ha fatto il percorso con me, Alice, che era perennemente arrabbiata con il marito e con sua figlia, a ritornare a sentirsi vitale, piena di energia ed entusiasmo e ancora più soddisfatta della sua vita familiare, iniziando a rifrequentare le sue amiche, a riprendere a giocare a paddle e a darsi il permesso di scoprire una nuova passione, l'equitazione, senza sentirsi più arrabbiata con la figlia e con il marito e senza provare frustrazione e senso di colpa. Il terzo ingrediente di cui hai bisogno per creare con tuo figlio una relazione autentica, forte e sicura è ottenere il supporto dell'altro genitore nella crescita dei figli, per non sentirti più sola e non doverti addossare tutta la responsabilità dell'educazione dei figli. Questo significa apprendere come comunicare in modo efficace con il padre dei tuoi figli, imparando a fare richieste chiare, specifiche e concrete, senza pretendere che l'altro sappia di cosa hai bisogno, senza nemmeno aprire bocca. E proprio questa strategia ha aiutato Simona, un'altra mamma che ho seguito, a capire che quello che voleva che il marito facesse per lei, in realtà non glielo aveva mai chiesto, non gli aveva mai fatto una richiesta esplicita, concreta e chiara. E questo perché non era chiaro neanche a lei di cosa avesse bisogno. Questo è ciò che ti serve per passare dal sentirti costantemente sbagliata, frustrata e delusa per il fatto che non ti consideri mai abbastanza per i tuoi figli, a sentirti una mamma efficace, affettuosa e disponibile. Ogni volta che inizi un percorso con una mamma, lei inizia già dalla terza seduta a sperimentarsi più efficace come mamma, sente che è possibile modificare la sua vita con i figli per renderla più energica, gioiosa e per sentirsi efficace e soddisfatta come persona oltre che come mamma. Ho insegnato questo sistema a decine di mamme e tutte hanno imparato a comunicare in modo efficace, a gestire la loro rabbia, la delusione e il senso di colpa, trasformando tutte queste emozioni spiacevoli nell'energia vitale per dare una svolta alla loro vita familiare e personale. Molte si sono rese conto che tutto quello di cui avevano bisogno era dentro di loro, ma sotterrato dalla paura di non essere abbastanza per i propri figli e dal pensiero di non meritare una vita migliore di quella che avevano vissuto come figlie. Perché ti parlo di questo? Perché sono orgogliosa di presentarti il percorso che ho creato e ho finalmente aperto le iscrizioni per il mese di giugno. Ho deciso di riservare il posto solo a 5 mamme perché che vogliono appunto diventare delle mamme migliori dei loro genitori e sentirsi quindi finalmente serene, felici e competente. E darò la possibilità solo a 5 mamme proprio perché voglio dedicarmi interamente a loro e ottimizzare tutte le mie energie. Se vuoi saperne di più, puoi scrivermi in privato alla mia mail ranieli.manirosa@gmail.com e ti darò tutte le informazioni. E inoltre, se questa puntata ti è stata utile, condividila con altre mamme, mi aiuterai così a creare questo ponte che collega i bisogni dei bambini con quelli delle mamme. E finalmente, dopo 25 giorni da questa settimana, questo podcast è disponibile anche su Apple Podcast. Quindi, se pensi che sia un contenuto utile, scrivimi una bella recensione e metti le 5 stelline. E se vuoi rimanere in contatto con me o comunque farmi delle domande o accedere a del materiale gratuito in più, contattami sull'account Telegram @mariarosaranieli e ti farò entrare nel canale segreto di questo podcast a metà strada. E anche per oggi è tutto, noi ci sentiamo alla prossima puntata e come sempre io ti aspetto a metà strada.